Riprendiamo lo studio del trattato di Berachot, siamo al primo capitolo e siamo arrivati al Daf Gimel, alla pagina 3. Iniziamo oggi l'Amud Bet, la seconda e il secondo foglio. Siamo in realtà alla fine del primo foglio, alla penultima riga, dove vedete una Tet e una Resh, dopo i due punti. Tet Resh, sigla che significa Tanu Rabbanan, hanno insegnato i maestri. E anche qui la Gemara riporta una Baraita. Ricordiamo, una Baraita è una Mishnah che non è entrata nel canone mishnico. Ricorderete che nella precedente lezione abbiamo trattato, tra le altre cose, il racconto che fa Rabbi Yosè del suo incontro con Eliyahu Hanavi in uno dei ruderi di Gerusalemme, in una delle rovine di Gerusalemme. La Gemara porta un insegnamento in proposito, e da qui cominciamo. Tanu Rabbanan, hanno insegnato i maestri. Mi penesce lo Shad Devarim en Nichnasim Lechurva. Per tre motivi. A causa di tre questioni, a causa di tre motivi, non si entra in un ruderi, non si entra in una rovina. Ricorderete che nell'episodio di Rabbi Yosè la discussione con Eliyahu Hanavi era il fatto che Eliyahu Hanavi rimproverava Rabbi Yosè di essere entrato in una curva, in un rudere, e lì avevamo detto che era per questione di pericolo, ma non è specificato. Allora la Gemara porta a controprova un insegnamento che ci elenca i motivi per i quali è proibito entrare in un rudere. Allora, quali sono questi tre motivi? Un primo motivo, mi penecha shad, per via del sospetto. Di che sospetto si tratta? Il sospetto è che la persona che viene vista entrare in un rudere vada lì per incontrarsi con una prostituta, comunque per intrattenere delle relazioni proibite. Allora, primo motivo per il quale non si entra dentro il rudere è perché non sta bene, mi pene a fasciare, perché questo può portare al sospetto. Il secondo motivo è mi pene a mappolet, per via del cedimento, per via del fatto che il rudere può crollare e quindi può essere fisicamente pericoloso. E il terzo motivo, mi pene a masikin, per via degli spiriti. Anche qui vedremo ora di che cosa si tratta. Allora, riassumendo, potremmo dire che quello che apparentemente poteva essere solo il motivo del pericolo è uno dei tre motivi che vengono elencati dai maestri per non entrare all'interno di un rudere, ma assieme a lui c'è il pericolo di infangare il proprio buon nome, quindi di essere sospettato di un comportamento poco morale, e un terzo motivo per via degli spiriti. Allora, l'idea è che forze maligne, spiriti maligni, anche qui siamo nel mondo dello spirituale, bisogna prendere le cose con le pinze e capire che non stiamo parlando qua di fantasmini, stiamo parlando di realtà spirituali molto più profonde, spesso molto difficili da comprendere. Allora, l'idea è che in un rudere, in un posto in distruzione, ci sono delle forze negative che sono chiamate mesikin, coloro che fanno un danno, letteralmente. A questo punto, allora, la Gemara prova ad andare per esclusione, cioè dirci: ma che mi servono tutti e tre questi motivi? Cioè, probabilmente ne basta soltanto uno su tre, o addirittura forse due su tre, ma perché tutti e tre? Allora cominciamo a vedere, mi penecha shad, perché la Gemara mi porta, perché questo insegnamento della Baraita mi propone il pericolo del sospetto? Perché vete fu le... possiamo imparare questa cosa, Mishum Mappolet, il solo motivo del pericolo fisico che ci crolli la rovina, il rudere addosso, già basta per proibire il problema. Cosa che ci importa del Shad, che ci importa del sospetto. Abbiamo voltato pagina, siamo alla prima parola del foglio B. Behaddi, ovvero in un rudere di un palazzo nuovo, ovvero in un cantiere, potremmo dire, che non c'è il rischio che caschi. Allora, nonostante ciò, non ci si entra per via del sospetto. Ovvero, se non c'è pericolo che crolli niente, comunque è proibito, perché si potrebbe pensare che si va lì a fare altro. E la Gemara subito chiede: Vitefukle Mishumazikin? Allora, perché comunque mi stai dicendo che mi stai proponendo il motivo del sospetto? C'è l'altro motivo dei Mesikin, c'è l'altro motivo degli spiriti. Allora, la risponde la Gemara: B3. Quando a entrare sono due persone, quando sono due persone a entrare, gli spiriti o le forze maligne in qualche modo non lo attaccano, non hanno forza su di lui. Questo è un insegnamento che si imparerà nella Gemara più avanti, a pagina 43b. E allora di nuovo la Gemara: Ibitre, Kashadnami lecca. Se sono due persone non c'è neanche il sospetto, perché generalmente le regole sull'appartarsi cambiano molto quando ad appartarsi è soltanto un uomo o una donna, se c'è la presenza di altre persone. Se sono due persone che entrano non si pensa che ci siano fini poco modesti, e subito risponde la Gemara: B3 Uffrizze. Su due persone che sono pruzzim, che sono due persone dissolute, che possono essere sospettate di andare lì ad intrattenere dei rapporti proibiti. E a questo punto la Gemara passa al secondo: Peneam Apolet, perché allora mi stai dicendo per il cedimento e per il cedimento strutturale del rudere? Ti fu che mi sono fasciato, Mesikin, intanto poi mi dirai che c'è comunque il problema del sospetto e degli spiriti. Allora perché mi hai detto a fare della caduta del rudere? B3 Uxere risponde: con due, per il caso di due persone, Xerim, due persone per bene, due persone oneste che non si può neanche sospettare che vadano lì a fare qualcos'altro. E subito dice la Gemara: mi pene a Mazikin, e allora perché mi dici per via degli spiriti? Tanto poi dopo mi dirai per il sospetto e per la caduta. Di nuovo, vedete, la Gemara cerca di andare per esclusione. Qui il criterio è sempre che si cerca, la Gemara cerca di dire le cose nella maniera più sintetica possibile. Allora, se la Gemara ha aggiunto, se gli insegnamenti della Mishnah e poi della Gemara aggiungono dei dati, dei dettagli o delle opzioni, queste non sono mai lasciate al caso, no? Non è che la Gemara sta dando una lista così di opzioni, ma se ci ha insegnato ognuna di queste, significa che ognuna di queste c'ha qualche cosa da dirci di particolare. Infatti risponde la Gemara: Behurva halti uvitre uxere. Allora, questo ci serve comunque il Mesikin, il motivo degli spiriti, per il caso in cui si sta parlando di un rudere di un palazzo nuovo, quindi di un cantiere, diremmo, e di due persone oneste. Allora, lì non c'è né pericolo che crolli niente, non c'è nemmeno il pericolo che qualcuno possa pensare, perché sono due persone per bene, comunque c'è il problema degli spiriti. Però avevamo detto, e qui subito vietta la Gemara, Hibitre e Masikinamilecca. Se sono due persone, abbiamo detto che neanche gli spiriti lo attaccano. Allora, due persone ci impediscono il sospetto, ci sono due persone per bene, ma ci impediscono anche la presenza dei Mesikin, la presenza degli spiriti. E risponde la Gemara: Bim Koman, nel posto in cui si trovano gli spiriti, ovvero in un posto che si sa che lì ci sono gli spiriti. Pure qui, bella domanda, come si fa a sapere che ci sono questi spiriti? Haishinan, in quel caso Hosheshim, Haishinan, si ha si ha la paura che questo possa avvenire, se no, no. E un'altra risposta per questa problematica, perché vengono detti dei mesichim, perché viene detto degli spiriti, vai behetema, se vuoi, di leolam behad. Stiamo sempre parlando del caso in cui la persona è una sola, uvehur vahad, in un rudere di un palazzo nuovo, dekai bedavra, e che è un rudere che si trova nel campo, in un posto lontano, dehattam mishum hashadli, che in questo caso non c'è nemmeno il problema del hashad, non c'è nemmeno il problema del sospetto, dehaisha bedavra lo shchicha, non si trovano generalmente donne da sole in un posto così isolato, un mishum mazikin ikka, però c'è comunque il problema degli spiriti. Fin qui questo ulteriore insegnamento relativo al rudere come proseguimento dell'insegnamento dell'evento di cui parlava Rabbi Yosè nella pagina precedente. Siamo alla nona riga, dove vedete due punti, di nuovo Tet Resh, di nuovo Tanu Rabbanan. Questo punto la Gemara torna a discutere sulla questione delle veglie e porta una baraita nella quale compaiono le due opinioni di cui avevamo parlato sulle possibilità della suddivisione della notte. Allora, Tanu Rabbanan, hanno insegnato i maestri in una baraita, Arba Mishmarot Ave Alaila, la notte è fatta di quattro veglie, quindi evidentemente ognuna di tre ore, di Vre Rabbi. Questa è l'opinione di Rabbi. Rabbi, letteralmente il maestro per eccellenza, è Rabbi Yudan Nasi, è sempre Rabbi Yudà il principe, che nella sua generazione è stato presidente del Sinedrio, principe di Israele di stirpe davidica. E quando nello scibile ebraico si parla di Rabbi, del maestro, si parla di Rabbi Yudan Nasi. Rabbi Natan in questo caso diverge dall'opinione di Rabbi e lui sostiene Shalosh. Sono tre le veglie la notte e quindi evidentemente tre veglie di quattro ore ciascuna. A questo punto la Gemara prova a sostenere l'opinione di Rabbi Natan, prova a capire qual è il motivo di Rabbi Natan. Ma itame te Rabbi Natan, qual è il motivo di quanto dice Rabbi Natan? Dichtir, come è scritto, e porta la Gemara un verso a sostegno, un verso che si trova nel libro dei Giudici, al capitolo 7, verso 19, Vayavò Gideon, e venne Gedeone, è un verso che si riferisce alla storia di Gedeone, Vayavò Gideon, umea ish asher ito, e 100 uomini che erano con lui, Bitse Ammachane, al ciglio dell'accampamento, Rosh a Ashmoret a Tichonà, all'inizio della veglia centrale, ed è così insegnato Tana, e così è insegnato in Ebraica, en Tichonà ella Sheyesh Lefanea uleafarea. Il termine Tichon, il termine centrale, significa che c'è qualcosa prima e qualcosa dopo. Allora, se c'è una fonte che mi parla di una veglia centrale, significa che c'è una veglia, la veglia centrale è quella di cui stiamo parlando, che ce ne stiamo una prima e una dopo. E quindi le veglie sono tre, secondo l'opinione di Rabbi Natan. Chiede la Gemara, Verabbi, e che ci fa Rabbi con questo verso? Perché vedete, non basta mai trovare un verso che sostiene quanto noi stiamo dicendo, sostiene una delle opinioni. Bisogna pure capire che cosa ci fa l'altro con questo stesso verso, perché il verso esiste per tutti. Rabbi, che ci fa con questo verso? Mai Tichonà, come interpreta Rabbi Yudan Nasi, che dice che invece le veglie sono quattro, con un verso dal quale sembrerebbe esserci una veglia centrale che presuppone che le veglie sono dispari e c'è una prima e una dopo? Risponde la Gemara, Hatmina Tichonà, Sheba Tichonot, una delle centrali tra le centrali. Come a dire, nell'opinione di Rabbi, le veglie sono comunque quattro, e il termine veglia centrale si riferisce a una delle due centrali. Cioè, sono quattro, due sono al centro e una delle due è quella centrale. E di nuovo la Gemara. Rabbi Natan, perché non ce lo spiega così come ce lo spiega Rabbi? Ovvero, se la spiegazione di Rabbi è una spiegazione sufficiente, perché Rabbi Natan non la pensa così? Rabbi Natan ti direbbe: Miktiv tichonash batichonot, e che c'è scritto una centrale tra le centrali? Mica c'è scritto così nel testo. Tichonah c'è scritto. Tichonah ktiv. C'è scritto centrale, e quindi se c'è scritto centrale significa che è una sola e non sono due. A questo punto la Gemara prova a fare il giochino all'inverso e prova a sostenere l'opinione di Rabbi, l'opinione di Rabbi Yehuda HaNasi, che le, Rabbi, ricordiamo, diceva che invece le veglie sono quattro. Ma i tame de Rabbi, qual è il motivo di quanto dice Rabbi? Che cosa supporta l'opinione di Rabbi? Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ammi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Allora, ha detto Rabbi Zerika, a nome di Rabbi Ammi, a nome di Rabbi Yoshua ben Levi. Vedete, da questa catena, sempre, uno dei grandi criteri del Talmud è che si riporta sempre l'opinione a nome di chi l'ha detta, e chi l'ha imparata da qualcun altro generalmente riporta la fonte. Qual è questa fonte? Kaduve Kadomer, c'è un verso che dice, e il verso si trova nel libro dei Salmi, al Salmo 119 verso 62, Chatzot Laila Akum Leodot, è il re Davide che parla e dice, il re Davide autore dei Teilim, autore dei Salmi, Chatzot Laila, alla metà della notte io mi alzerò per lodarti, Leodot Lach, al Mishpite Tzidkecha, per gli statuti della tua giustizia. David Amelech sta dicendo: io mi alzo a mezzanotte per lodarti. Nella tradizione, David Amelech si alzava la notte e lodava Kadosh Baruch Hu con i salmi. Però c'è un altro verso che dice: Vegadu Vechadomer, sempre nello stesso salmo, però al verso 148, Kidmu Enai Ashmurot, i miei occhi hanno anticipato le veglie. E il verso lì continua: La Siach Bemratecha, per narrare le tue. I tuoi detti. Allora, se è scritto Ashmurot al plurale, significa che David si è alzato in un momento che nel quale era precedente ad almeno due veglie. Allora, da una parte David dice: io mi alzo a mezzanotte e ti lodo, dall'altra dice: io mi alzo. E da come, dal verso si capisce che nel momento in cui mi alzo ci sono ancora due veglie intere. A Ketzad, com'è possibile? Chiede la Gemara, Arba Mishmarot Avelaina. Devi per forza evincere che ci sono quattro veglie nella notte. Perché l'unico modo per dire che uno si alza a mezzanotte e che ci sono ancora due veglie è dire che la notte è fatta di quattro veglie, allora se mi alzo a mezzanotte ne ho ancora due. Perché se fosse invece, secondo l'opinione di Rabbi Natan, David alzandosi a metà della notte sarebbe a metà della seconda delle tre veglie, e questo evidentemente non torna con i versi. Allora, a questo punto, ovviamente, la Gemara non ha mica finito, deve risolvere che cosa fa Rabbi Natan con questa spiegazione. Allora risponde, e Rabbi Natan Savarla, Rabbi Natan invece sostiene, secondo l'opinione di Rabbi Yoshua, che Rabbi Yoshua, Ditnan, che insegna nella Mishnah più avanti a 9b, Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua dice, stiamo parlando qui del tempo della lettura dello Shema della mattina, che dura, secondo l'opinione di Rabbi Yoshua, ad shalosh shaot, fino alla terza ora della mattina. Shechem derech melachim la'amod b'shalosh shaot, perché i re in genere si alzano alla terza ora della mattina, all'inizio della terza ora. E quindi, secondo questa lettura di Rabbi Yoshua, siamo sempre nel momento in cui ti alzi, perché è vero che la gente in genere si alza molto prima, però i re, che evidentemente possono avere il lusso di alzarsi più tardi, si alzano a quel punto. Allora, secondo questa lettura, il verso che dice che i miei occhi hanno anticipato le veglie non si riferisce a un'anticipazione delle veglie prima che sorga l'alba, ovvero nel momento in cui si alzano tutti quanti, ma ha un'anticipazione prima del tempo in cui si alzano i re. Perché? Perché David dice che questa è la differenza tra di lui e tra gli altri re, che si alzano tardi, ovvero gli altri re si alzano tardi, io invece mi alzo presto. Allora, il conto si fa così, da mezzanotte fino all'alba, fino al momento in cui sorge l'alba, shit delle dell'aria. Ci sono 6 ore della notte e ne restano ancora tarte dei mamma, 2 ore, le prime 2 ore della giornata. In tutto fanno 8 ore. Avulo ste mishmarot, e queste sono 4 sono 2 veglie. Ovvero, secondo questa interpretazione, che si basa sull'insegnamento di Rabbi Yoshua più avanti, David HaMelech che fa? David HaMelech si alza prima degli altri re. Allora, lui dice, io mi alzo a mezzanotte, mi alzo a mezzanotte, gli altri re si alzano tardi, io comunque mi alzo prima di quanto si alzano gli altri re, allora il tempo non deve essere considerato soltanto il tempo della notte, perché il mio termine di paragone non sono le altre persone che si alzano all'alba, ma sono i re che si alzano tardi. Allora io mi alzo a mezzanotte e mi alzo 2 veglie prima degli altri re, nonostante il fatto che la notte però resti di 3 veglie, e quindi nell'opinione di Rabbi Natan puoi senz'altro dire che la notte è una notte di 3 veglie, ma David HaMelech si alza 2 veglie prima degli altri re, perché si prende in considerazione un pezzo della notte, quindi una veglia e mezzo di notte, e un'altra mezza veglia, altre 2 ore della mattina, in cui i re comunque dormono. Rav Ashi sostiene, senza stare a fare tutti sti conti strani, secondo l'opinione di Rabbi Yoshua, Mishmara ufalga nami Mishmarot karul. Tu puoi sempre dire che una veglia e mezzo sono 2 veglie, cioè che una veglia e mezzo si chiamano comunque 2 veglie. Cioè che David non è stato così preciso nel resoconto, anche perché i salmi parlano in forma poetica, per cui senza fare questo conto puoi comunque dire che una veglia e mezzo sono 2 veglie, e puoi comunque dire che non c'è contraddizione tra questi versi, che sostengono l'opinione di Rabbi che la notte è fatta di 4 veglie, e l'opinione di Rabbi Natan che la notte è fatta di 3 veglie. A questo punto succede una cosa, un altro fenomeno che a volte accade nel Talmud, e bisogna che ci prendiamo dimestichezza. Il Talmud ci ha appena riportato, se ricordate, un insegnamento a nome di una catena di maestri. Avevamo visto un insegnamento a nome di Rabbi Zrikka, che riportava a nome di Rabbi Ammi, che riportava il nome di Rabbi Yoshua ben Ari. Allora, con l'occasione, la Gemara ci riporta un altro insegnamento pervenuto tramite la stessa catena di insegnamento. Amar Rabbi Zrikka, Amar Rabbi Ammi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, quindi di nuovo detto Rabbi Zrikka, detto Rabbi Ammi, detto Rabbi Yoshua ben Levi, en omrim bifne amet ella dvarav shel met. Non si dice, letteralmente non si dice dinanzi a un morto, altro che le parole del morto. Allora, l'insegnamento non c'entra niente con quello di cui stiamo discutendo qui, almeno apparentemente, poi evidentemente ci sono dei livelli di lettura sempre più profondi. Comunque, apparentemente non c'entra assolutamente niente. L'unico motivo per cui questo insegnamento è riportato è perché la Gemara ci aveva appena insegnato qualche cosa dalla stessa fonte. Allora, che vuol dire però questo insegnamento che non si dice davanti a un morto, quindi davanti a un cadavere, altro che le parole del morto? La Gemara propone 2 letture. Amar Rabbi Abba Bar Cana, ha detto Rabbi Abba, figlio di Cana, lo amara, non hanno detto questo divieto non si riferisce altro che è la bedivretta, altro che alle parole della Torah, ovvero che non si parla di parole di Torah, non si parla di Torah davanti a un cadavere. Perché? Perché non sta bene che tu parli di parole di Torah e lui sta zitto perché è morto e non può parlare. Rientra nella categoria delle cose che non si fanno per rispetto davanti al morto o comunque al cimitero. Aval milei de alma, ma parole qualsiasi, parole altre cose, letlamba, non c'è problema. Allora, prima spiegazione, non si dicono cose, non si dicono davanti al morto altre parole del morto, si riferisce che non si dicono parole di Torah, non si dicono parole di Torah davanti al morto perché non sta bene, però si può parlare d'altro. E la seconda spiegazione invece, veikka dehamre, e c'è invece chi dice, amara biabba barkana, sempre la stessa fonte, sempre la stessa spiegazione, però ci è stata riportata diversamente, l'omaran, non ci hanno detto ciò, e la filu bedivretora, non altro che per le parole della Torah, ma persino nelle parole della Torah, col Shehen be mile di alma, maggior ragione per quanto riguarda parole qualsiasi, mi piace qui ricordare che c'è un insegnamento dei maestri del Mussar, dei maestri della corrente del Mussar, dell'etica, che leggono questo insegnamento in maniera forse più particolare, lo leggono come un riferimento al modo in cui si debba fare l'esped, il modo in cui è bene fare il discorso funebre, e la lettura sarebbe che non si parla davanti al morto, ovvero quando si fa l'esped, quando si fa l'elegia funebre, non si parla davanti al morto, è la dvaracelmet, altro che delle parole del morto, ovvero che quando si parla di Torah davanti al morto, però quando comunque si dice qualche cosa, si deve parlare a quel punto, questo è l'insegnamento di quello che non si deve dire davanti al cadavere, ma ricordiamoci che una delle fasi invece della sepoltura è proprio quella delle spede, del discorso che invece va fatto, quando si parla non si dicono altro che le parole del morto, ovvero si parla di cose che lui ha insegnato, questo è secondo me un bellissimo insegnamento dei maestri del Mussar. Dopo questa parentesi, che come detto apparentemente non c'entra niente, il Talmud torna a occuparsi di quanto detto fin qui. Stavamo parlando di David Amelech, se ricordate. E allora si interroga la Gemara. Ve David befalga de leila avecare? E David veramente s'alzava a mezzanotte? Può essere? Hare mi horta avakai, all'inizio, già all'inizio della sera era sveglio. Perché? Dichtiv, è un altro verso scritto sempre nel libro dei Salmi, sempre al verso 110, sempre nel Salmo 119, questa volta al verso 147, Kidanti bannefesh va ashavea. Ho anticipato alla sera, adesso vediamo che significa, Vashavea, ho anelato, potremmo dire, si riferisce sempre al percorso spirituale di David nel corso della notte. Allora, come facciamo a dire che è morto Neshef? Che significa questo termine Neshef? Mai de hai Neshef ortahu, e da dove sappiamo che Neshef significa sera? Lo sappiamo perché c'è scritto in un altro verso, nel libro dei Proverbi, al capitolo 7, verso 9, Dichtiv è scritto Ben Neshef, Be Erev Yom, Ben Shon Laila Vafela. Allora, questo verso dice al Neshef, alla sera della giornata, nella notte nell'oscurità. E questo verso è spiegato da Rav Hoshaya, Amar Rav Hoshaya, Amar Rabbi Acha, Achik Amar, così ha detto Davide, questo è quello che Davide intende, Meolam lo avar alai chazot laila beshena. Allora, non ho mai passato la mezzanotte dormendo. Allora, in questa lettura di tutto quanto detto fin qui, non è vero che Davide si alza a mezzanotte, non era questo che stava dicendo Davide. Davide stava sveglio già dalla sera, ma a mezzanotte, e quello che sta dicendo qui della mezzanotte vuol dire che lui a mezzanotte non è mai stato sveglio. Una seconda lettura è la lettura di Rabbi Zera, Rabbi Zera Amar, Ad Chatzot Laila, Ayamit Namnen Kesus, fino a mezzanotte David sonnecchiava come un cavallo. Un cavallo, si sa, dorme in piedi, e David dormiva, sonnecchiava, non era veramente, non dormiva veramente, ma si riposava, potremmo dire. Nonostante ciò era, comunque si stava occupando di Torah. Mikan velach, da qui in poi, cioè dalla mezzanotte in poi, Ayamid Gaber Kari, si faceva forza come un leone e si alzava e lo dava a Kadosh Baruch Hu. Terza lettura, Rav Ashi Amar, Ad Chatzot Laila Ayaoseg Bidivrei Torah, fino a mezzanotte studiava Torah, si occupava di cose di Torah. Mikan velach, da qui in poi, Beshirot Vedishbachot. E da qui in poi, invece, si occupava di canti e di lodi, così come ci ho detto l'altro verso, a metà della notte mi alzo le odotla per lodarti. Allora, secondo quest'ultima opinione di Rav Ashi, comunque, da notare, David non dormiva proprio mai la notte, se non sonnellini molto, molto veloci. Ci sembra molto strano, soprattutto con la nostra ottica moderna. Dobbiamo però pensare che già maestri relativamente moderni, e penso ai grandi maestri della Chassidut, abbiamo testimonianze molto, molto forti che dormissero pochissimo, anche un paio d'ore per notte. Allora, se pensiamo che siamo qua parlando di David Amelech, che era un personaggio anche superiore a questi maestri, possiamo capire che quello che a noi sembra stranissimo, evidentemente per altri soggetti non lo era. Vale la pena ricordare che è detto lo stesso di Yaakov, nostro padre, che per tutti gli anni che ha studiato all'Accademia di Schemwever, per i 14 anni che è stato lì, non ha dormito una notte propriamente. Allora, fin qui abbiamo sostenuto, o la Gemara ha sostenuto, che Neshef significa sera. Ma siamo proprio sicuri? Veneshef Horta Hu, la parola Neshef veramente significa sera? Neshef Zafra Hu, il significato di Neshef è mattina. Dichtiv è scritto dove? È scritto nel libro di Shemuel Aleph, nel primo libro di Samuel, al capitolo 30, verso 17, Vayakem David, e David li colpì, Mehan Neshef Veadaerev le Machorotà. David li ha colpiti dalla mattina fino alla sera. My love, Mitzafra Veadleila, non è questo il significato di Neshef fino alla sera, dalla mattina fino alla sera? No, 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 risponde subito la Gemara. No. Meorta Veadorta, il significato qui è da una sera all'altra, cioè dalla sera alla sera del giorno dopo. Yahi, la Gemara pone delle difficoltà anche a questa spiegazione. Yahi, se è così, Lichtov, Mian Neshef, Vez Neshef, si è mai detto che Neshef significa sera, e che qua mi sta dicendo da una sera all'altra, perché mi dici da Neshef fino a Erev? Perché da mi utilizzi due termini diversi per la sera? Dimmi mi Neshef ad Neshef, dimmi da un Neshef all'altro, o dimmi mi a Erev e ad Erev, usa lo stesso termine, perché usi due termini diversi? Spiega Rava, e la Marava, Trenishfe Avut. Ci sono due momenti diversi che sono chiamati Neshef. Nashaf Leila Vehate Yemama. E Neshef significa il momento in cui passa. Allora, cioè il momento in cui passa la notte ed entra il giorno, ovvero la mattina. E poi c'è Nashaf Yemama Vehate Leila. E c'è il momento in cui invece passa il giorno e arriva la notte. Quindi secondo questa opinione Nash può voler dire la mattina, ma sottolinea il Marashah, sicuramente non nel verso originale di David, perché dire che si alzava la mattina non c'ha nessun senso rispetto al discorso che stiamo facendo. A questo punto la Gemara torna invece al verso in cui si diceva che David si alzava a mezzanotte e ci chiede: Vi David mia vaiada palga de leilema, David stesso che ne sa a che ora è mezzanotte? Cioè, come faceva David a sapere esattamente che era mezzanotte? David non c'aveva nessun orologio digitale, la notte è molto più difficile del giorno sapere che ora è esattamente all'interno della notte, perché non ci sono punti di riferimento, immaginiamo il mondo antico, che ne sa David a che ora è mezzanotte? Tanto più hashtag, ecco che Moshe Rabbeinu lo aveva yada. Moshe stesso non lo sapeva, cioè questa è una cosa che stesso Moshe non era in grado di stabilire. Dichtiv, e lo impariamo da un verso che è scritto nel libro di Shemot, capitolo 11, verso 4, è il verso che parla della Makat Bechorot, è il verso che parla dell'ultima delle piaghe, della piaga della morte dei primogeniti. Lì Moshe dice: Kachatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim, circa a mezzanotte io esco all'interno dell'Egitto. Questa è la volta che Moshe ripete quanto ricevuto da Kadosh Baruch Hu. Kachatzot, verso mezzanotte. Ma i kachatzot, che significa verso mezzanotte? Hilema di amar le kutsha berihu kachatzot, mi ikasif kakamesh shmaya. Se tu mi venissi a dire che Kadosh Baruch Hu stesso che gli ha detto verso mezzanotte, e che c'è dubbio davanti al cielo, come di che Kadosh Baruch Hu non può essere preciso, che significa che verso mezzanotte c'è Kadosh Baruch Hu? Sicuramente sai quando è esattamente la metà della notte. E là, di amarle bachatzot, di hata hiu, di amar kachatzot. Tu devi per forza dire che Kadosh Baruch Hu gli ha detto bachatzot a mezzanotte, e poi è venuto lui e ha detto kachatzot, verso mezzanotte. Alma misakale, e quindi era in dubbio, cioè era in dubbio sul momento preciso della mezzanotte, e quindi utilizza una forma più generale. Lì i maestri sottolineano questa differenza, dicendo che Moshe Rabbeinu non voleva dare pitchon pe, non voleva dare la possibilità agli egiziani di dire: Kadosh Baruch Hu aveva detto a mezzanotte, e poi magari gli orologi degli egiziani erano quelli a non essere precisi, e dico: ma non è successo esattamente a mezzanotte. Moshe allarga i termini, dice: verso mezzanotte, non vi sbagliate. C'è un altro insegnamento che impariamo da un'altra parte nel Tanakh, in cui invece è proprio detto che generalmente bisognerebbe abituarsi a parlare in termini più generali, essere meno decisi quando si dicono le cose, lasciando spazio per margini di manovra. Comunque, se Moshe non lo sapeva, se Moshe aveva dei dubbi sulla cosa, ve David avaiada, chiede la Gemara, se non Moshe non lo sapeva, David lo sapeva, come fa David a sapere esattamente quando è mezzanotte, se è una cosa che Moshe stesso non sapeva? Allora risponde la Gemara: David simana ave lei. David aveva un segno, aveva un segnale, aveva un segno particolare per sapere quando era mezzanotte. De amar Ravaha bar Bisna, amar Rabbi Shimon Hasida, detto Ravaha figlio di Bisna, detto Rabbi Shimon Hasida, kinor ayatalui le mala mimitatosh el David. David aveva un arpa appesa sopra il suo letto, e a metà della notte precisa arrivava il vento del nord e soffiava nell'arpa, e l'arpa suonava da sola. Subito si alzava e si occupava di Torah, fin tanto che non saliva la colonna dell'alba. Che vancia la muda shachar nechnesuchach meisreletzlo, e nel momento in cui s'alzava l'alba entravano i saggi di Israele da lui, cioè una notte studiava, di giorno però c'era pure qualcos'altro da fare, era il re, e che gli dicevano? Qui si racconta di una giornata, delle questioni di governative di una giornata in particolare. Amrullo gli dissero a David: Adonnenu amele fammi fai stretz che imparnassa. Signor re, nostro signore re, il re, il tuo popolo di Israele hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di alimenti. Problemi economici del paese, il problema del re è sempre la finanziaria, sempre. Amar Laem ha detto loro: le cubi parnesuse misè, alimentatevi l'un con l'altro, fate che i ricchi mantengano i poveri, o comunque regoliamoci all'interno, tra di noi all'interno. Amrullo e i maestri gli hanno risposto: Hen ha comez masbia e tahari, cioè un manipolo, un po' di cibo, non può sfamare il leone. Vehen habor mitmale mehuliato, il pozzo non si riempie della polvere che viene levata e che gli viene rimessa. Vedi, non basta. Amar laem le hufi stuye de hem bagdud. Allora andate a combattere contro le sacche. Le sacche straniere, quindi evidentemente dei filistei, che c'erano ancora in Israele, e alimentatevi dal bottino. Miyadi otzim b'Achitofel, allora subito viene chiamato Achitofel, che era il primo consigliere di David. Venim lachin b'Sanedrin, chiedevano il permesso al Sinedrio, perché si esce per una guerra facoltativa soltanto col consenso del Sinedrio. Vesciolim veurim vedumim, e veniva richiesto, si chiedeva al sommo sacerdote attraverso l'interpretazione del pettorale, che era una esclusiva del re di Israele, se la cosa andava bene. Tutto questo per dirci che David aveva un modo per sapere che ora era, a che ora era la metà della notte, perché c'aveva questa sveglia fatta con l'arpa che suonava da sé. Allora, è interessante che non secondo tutti i maestri si trattava di un miracolo vero e proprio, questo che a mezzanotte l'arpa di David cominciava a suonare. C'è chi dice, in particolare interessante l'opinione di Rav Gaon, che c'era comunque un meccanismo di qualche tipo, forse un orologio d'acqua o un orologio meccanico di qualche altro tipo, che in qualche modo liberava o apriva una finestra, o comunque sia rendeva possibile il fatto che il vento soffiasse sull'arpa. Allora, quindi non è necessariamente un miracolo, ma è interessante a prescindere che David, che era un re, era uno dei re più potenti dell'epoca, comunque passava la vita in maniera molto diversa dagli altri re, perché la notte invece di fare baldoria studiava Torah, e la mattina comunque aveva, come abbiamo visto, aveva bisogno di occuparsi del suo regno. Allora, la Gemara continua a interpretare quello che è stato detto fin qui. Amar Rav Yosef dice: Maikra, da dove lo impariamo, dai versi che Achitofel e il Sinedrio e gli Urim e Tumim, da dove lo impariamo tutta questa trafila per andare in guerra? Perché è scritto nel libro delle cronache, nel primo libro delle cronache, capitolo 27, verso 34, Ve'acharei Achitofel ben Ayahu ben Yoyadav ve'Abiatar ve'Sarzeva ha-Melech Yoav, e dopo di ciò Achitofel ben Ayahu figlio di Yoyada e Abiatar, e il ministro della guerra per del re era Yoav. Allora, come viene interpretato questo verso? Achitofel ze'Yoetz, Achitofel era il consigliere militare per la sicurezza nazionale, diremmo oggi. Ren Womer è anche detto nel libro di Shemuel Bet, nel secondo libro di Samuel, verso 16, verso 23, Vazzat Achitofel asher yatzba yamimem kasher ishal ish bidvar Elohim, e il consiglio di Achitofel che aveva consigliato in quell'epoca, così come chiede l'uomo della parola del Signore. Siamo passati all'inizio della pagina successiva, siamo passati a pagina 4, foglio A, Dalet Aleph, completiamo semplicemente il concetto. Benayahu ben Yoyada se Sanedrin, e Benayahu figlio di Yoyada era il Sinedrio, perché era era l'Avbeddin, era il capo del tribunale. Deviatar Hel Urim Vetumim, e Viadar invece si riferisce agli Urim Vetumim, al pettorale del Kohen Gadol, perché Viadar era il Kohen Gadol. Vechen Uomer, e così è detto, che il Sinedrio deve essere consultato prima del sacerdote, degli Urim Vetumim, Muvnayau ben Yoyada alla Kreti ve alla Pleti. È un verso che pure si trova nel libro delle cronache, primo libro delle cronache, capitolo 18, verso 17. Il verso significa letteralmente che Benayahu veniva prima dei Creti Ufleti, quindi Benayahu, quindi il Sinedrio, veniva prima di questi Creti e Fleti. Chi sono questi Creti e Fleti? Velammani, Krashmam, sono gli Urim Vedumim, quindi secondo questa interpretazione sono il pettorale del Kohen Gadol, un pettorale che si illuminava e che dava delle risposte quando veniva interrogato dal re, e insieme ovviamente al sommo sacerdote. Velammani, Krashmam, e perché questi Urim Vedumim sono chiamati Creti Ufleti? Creti, Shekor Tim Divrem, si va alla radice dei due termini, che tagliano, che dicono cose espresse alle domande che vengono poste. Fleti, Shemuflaim Bidivrem, e che sono pleti, che sono straordinari nelle loro parole. E soltanto dopo, soltanto dopo tutta questa trafila, la questione andava veramente nelle mani del ministro della guerra, del capo dell'esercito, che era Yoav. Ok, direi fin qui il Daf Gimel Amud Bet. Nella prossima lezione continueremo con lo studio del trattato nella quarta pagina.